Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari, ciao Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, ciao a Giorgio e ciao ad Andrea regia.
Ciao Stefano, ben trovato in questa puntata del venerdì. Tante cose da affrontare oggi.
No, andavo con una scheggia, no? Dopo io c'ho la potenza nei bracci.
Ah, grande Giorgio. Lode a te, Giorgio Panariello.
Mario il Bagnino. Sì. Allora, ci sono? Possiamo andare a presentare il trio che ci accompagna in questa prima parte di trasmissione di Maracanà. Allora cominciamo da Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Buon pomeriggio Nick. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
Ciao Massimo.
E buon pomeriggio come sempre al nostro Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Campione. Ciao Daniele.
Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
Ben ritrovato Daniele che comanda la classifica del nostro gioco. E quindi, allora, sapete, facciamo una cosa. Oggi voglio iniziare subito con i pronostici e poi andiamo ai temi importanti di questa, così ce li togliamo subito, li mettiamo lì e
cominci
vado
dall'ultimo.
Da te comincio, va bene. Atalanta-Napoli, vai, subito, secco, match, grande match, Atalanta-Napoli in pallone.
1-1, dai.
1-1, pareggio. Juventus-Milan.
Vabbè, ma questo è facile però. X.
Quindi 0-0.
No, sto scherzando. Dai, 1-0, vai.
1-0 vittoria per la Juve e poi chiudo con Fiorentina-Torino.
Non ne becco una, Fiorentina-Torino. Mi dispiace al mio amico Nick, però un altro pareggio, 1-1.
1-1. Vado da
Palladino, mi sa.
Come?
Mi spiace di più a Palladino,
sì, questo sì. Ceccarini, Atalanta-Napoli.
Atalanta-Napoli 2-1.
2-1. Juventus-Milan
2-1.
Fiorentina-Torino
1-0.
Bonanni, Atalanta-Napoli
1-2.
Mi sa che 1-2. C'ha ragione Bonanni.
Juventus-Milan
2-2.
Pareggione proprio. Fiorentina-Torino,
diremo poi grande prestazione,
2-1.
Campion Atalanta-Napoli, Garbo
0-1.
Juventus-Milan
2-1.
Fiorentina-Torino
0-0.
Vado io, Atalanta-Napoli 1-1. Juventus-Milan 2-0.
Bello questo.
Fiorentina-Torino 2-1.
2-1. Bene, però non ci credi tanto.
Non ci credo tanto. Lo faccio per Cecca e per Palladino.
Se sentita sta cosa.
2-1 tirato proprio, buttiamola lì. Vabbè. Allora Nick, però parto subito invece da te.
No, dico anche perché secondo me se finisce in pareggio, ma
che succede?
Che succede?
Stanno Palladino.
Palladino?
No, dai.
Insomma, secondo me un pareggio col Torino dopo queste partite non sarebbe preso benissimo, secondo me.
Quindi confermi pure tu che è una situazione un po' in bilico, vero?
Chi ci sarebbe dietro, scusami Nick?
Più che in bilico, una situazione nella quale poi, secondo me, sai, tutto dipende anche dalla prestazione, perché ci sono pareggi e pareggi, vittorie e vittorie, sconfitte e sconfitte, no? Tutte sono figlie anche di situazioni particolari. Bisogna vedere come gioca la Fiorentina, perché se la Fiorentina gioca bene e pareggia è un conto, se la Fiorentina gioca male e pareggia è un altro.
Sì, perché poi mi sembra che ci sia un'aria dentro un po' strana, vero?
Beh, quantomeno insomma l'area è quella lì, nel senso che ora la Fiorentina ha fatto un punto in 5 partite. Ora, non che io sono sempre dell'idea che la posizione della Fiorentina sia questa o giù di lì, il valore della squadra è questo.
Sì.
Non è molto superiore come lo era prima, cioè secondo me la Fiorentina prima ha fatto più di quello che poteva fare, però è anche vero che quello che preoccupa è l'involuzione della squadra.
L'involuzione della squadra, mi date un pensiero veloce anche voi, visto che ha toccato questo argomento Niccolò Ceccarini. Bonanni, è una situazione di questo tipo? Vedi un rischio per Palladino?
Secondo me chi pensa a mandare via un allenatore che comunque sta facendo bene, stanno ingannando, anzi ha ingannato dalla seconda, terza di campionato in poi quel trend strapositivo che ha fatto. e ha un po' ingannato tutto quello che gira intorno a questa squadra. Io credo che Raffaele sta facendo un buonissimo lavoro. Obiettivamente in questo momento i risultati stanno venendo meno, il gioco sta venendo un po' meno, però è una squadra che doveva lottare per quelle posizioni, lo sta facendo. Però giustamente, come diceva Stefano, no, ma chi prendi? Cioè, se devi prendere Tudor, no. Posso pensare a De Rossi, però mi sembra strano.
Anche perché non può allenare.
Non può allenare. No. Questo è il tuo pensiero, Garbo.
A sentire le parole di Pradè domenica scorsa non mi sembrano molto concilianti nei confronti di Palladino, francamente. Anche se io vorrei sapere se avessero detto all'inizio della stagione che a questo punto la Fiorentina sarebbe stata sesta in classifica, secondo me avrebbero firmato tutti i tifosi della Fiorentina, no?
Sì, quindi, vero, anche questo.
Quindi voglio dire, cosa rimproverano?
A meno che, ragazzi, io adesso la metto lì, a meno che dentro c'è qualcosa che noi non conosciamo, esatto. E allora lui ha percepito questa cosa, perché lui ha detto delle cose nel virgolettato, ti ricordi, Stefano? Sì. No? Abbiamo compreso in alcuni momenti, cioè sembra come che qualcosa dentro c'è qualcosa
e che quindi, non sappiamo,
esatto,
che...
Io questo ho percepito così, valore dell'allenatore, ma su qualcosa che è successo evidentemente dentro.
Sono d'accordo, perché altrimenti
ha detto bene
esatto. Daniele,
cioè, Daniele Massimo ha detto bene i risultati,
poi ancora deve recuperare una partita,
esatto
fino a prova contraria, insomma, che è già persa quella,
infatti
giocare
assolutamente. Staremo un po' a vedere. Nick, invece, voglio sentire un attimo, così vi sento anche a voi su questa situazione di Cambiasso, che guarda, credimi, qui sono arrivati i messaggi, abbiamo aperto la trasmissione, si parla solo di Cambiasso, di questa offerta, c'è chi dice ma come si fa a dire di no, ma allo stesso tempo come fai adesso a sostituire subito un giocatore che comunque ha avuto un impatto positivo con Motta, e la Juve è diventato un po' il supermercato, vengono tutti a prendere, eccetera eccetera eccetera. Come stanno le cose, Nick?
Ragazzi, però io sono d'accordo con tutti, ma se arrivano, ammettiamo che loro gli chiedano 80 milioni e questi ne vediamo 75, come si fa a dire di no? Ora, con tutto il rispetto, come si fa a dire di no anche se siamo nel mercato di gennaio?
Sì.
Ora, se no veramente si inizia a ragionare senza avere una cognizione delle situazioni. Poi se mi chiedi perché deve andare via, io ti dico che qui mi è stato chiesto prima un paragone, se ho 30 secondi lo dico, un paragone tra la situazione di Kvaratskhelia e quella di Cambiaso, no? Dice, ma perché Kvaratskhelia dovrebbe costare meno di Cambiaso? Il motivo è semplice: Kvaratskhelia vuole andare via, ha chiesto di andare via e voleva andare via, non rinnovava il contratto.
Esatto.
Cambiaso mica vuole andare via alla Juventus, ci sta bene, c'è un allenatore che lo stima, è soddisfatto contrattualmente parlando. Se poi però arriva un'offerta clamorosa che può essere utile per lui e può essere utile anche per la Juventus, giustamente la Juventus dice, io ho cambiato, perché lo devo vendere? Lo vuoi prendere? 80 milioni. Kvaratskhelia vuole andare, non è che puoi tirare tanto il prezzo, la differenza è tutta lì. Poi, se mi chiedi chi può sostituire Cambiaso, io sono in difficoltà, perché non saprei adesso andare a trovare un esterno forte che mi possa sostituire Cambiaso con questa facilità. Però io dico anche, se loro hanno annusato, sono pronti a fare l'offerta da 75 milioni di euro o 70, e io credo che lì alla Juve abbiano già addrizzato il radar, nel senso, cioè, qualcuno sono già pronti ad individuarlo, perché altrimenti non possono mica rimanere così, perché
chiarissimo
che può giocare anche a sinistra, ma loro devono prendere un altro esterno. È vero che gli è arrivato Costa, però è evidente che secondo me loro stanno un attimo già operativi su quale potrebbe essere un'idea.
Okay.
Però sulle cifre, ragazzi, se danno quelle cifre lì, non si può dire no.
Un rapido giro su questa cosa, comincio da Stefano in Pallomeni.
Cambiasso?
Sì.
A quelle cifre, dai, ha ragione Nick, ne riparliamo. Insomma, io capisco poi il malumore dei tifosi, insomma, che se la prendono ancora. Devono capire come stanno le cose. Insomma, 70 milioni si possono rifiutare per Cambiasso. Ma poi, secondo me, saranno di meno, 70. Però
sì,
voglio dire, anche se so 50,
sempre una cifra importante, tu dici.
Poi la Juventus, quello che sorprende a me della Juventus, poi Nick magari ne sa più, è che non abbia sostituito subito immediatamente Bremer. Questa è una cosa che mi colpisce molto,
a meno che non ci stia lavorando.
No,
però
ho capito,
te l'aspettavi
campiona...
subito. Massimo Bonanni.
Per me sarebbe un colpo di scena che la Juve non lo mandi via quelle cifre, perché comunque è veramente una cifra spropositata secondo me per quello che è il giocatore. Cioè, pensare che Cambiaso possa arrivare anche ad essere acquistato a 60-65 milioni, per me sono veramente tanti, quindi è giusto che la Juve prenda in considerazione la possibilità di darlo via. Ovviamente poi lo devi sostituire con un ragazzo che in questo momento fa il titolare, tra l'altro in più ruoli, quindi sicuramente la Juventus lo deve sostituire, però per me è da cedere.
Garbo, poi c'è da mettere anche l'ingaggio che danno i giocatori, che sono sempre più alti rispetto a quelli che possiamo dare noi qui in Italia. Quello non va dimenticato,
la differenza,
ragazzi,
è quella.
La differenza è notevole tra le altre cose. Garbo,
se fosse per me sarebbe già sull'aereo, voglio dire. 60-65, questi ne vogliono 80, ma
subito dici aspetta, lo sistemo, gli do una pettinata, metto le cinture e via, vai.
Metto pure il fiocco rosso, ma voglio dire, come si fa a non vendere un giocatore a queste cifre? Un giocatore, buonissimo giocatore per carità, nel giro della nazionale, tutto quello che volete, ma i tempi, quei problemi che ha la Juve anche dal punto di vista finanziario che conosciamo, come fai a non cedere un giocatore a queste cifre? Sarebbe folle non cederlo, secondo me.
Sì, sono cifre veramente notevoli. Nick ha parlato, comunque Motta ha detto che Cambiaso giocherà domani, Vlahovic c'è anche lui, non c'è con Sessão, non convocato ancora, c'è questo problema, e Colomini ha detto se si risolve tutto dal punto di vista burocratico verrà convocato, quindi stanno attendendo eventualmente tutte le procedure, le carte che servono in queste situazioni. Per rispondere però a Stefano Impallomeni, Nick, dal punto di vista difensivo la Juve ha nel mirino qualcuno, perché Stefano dice me l'aspettavo subito, no? Apertura del mercato, l'arrivo del difensore centrale.
Io credo che Giuntoli, da quando si è fortunato Bremer, 30 secondi dopo sia stato il suo unico pensiero. Il problema è che loro devono sostituire Bremer, cioè un campione a livello difensivo, quindi devono alzare l'asticella, se non a quel livello a prendere un giocatore molto forte, e quando c'hai giocatori molto forti da prendere, quelli che ce l'hanno non te li danno volentieri. Se no, ricordo anche che la Juventus ha iniziato a cercare giocatori con un budget che doveva essere ridotto al minimo. Ora secondo me, fronte alle esigenze, sono riusciti, perché per esempio Araújo, se c'è un'apertura lo fanno definitivo, cioè Ansko, ci fosse un'apertura e loro l'hanno già in pugno per giugno, però se c'è un'apertura oggi lo fanno definitivo, quindi vuol dire che secondo me si è anche sbloccato un meccanismo per il quale gli hanno dato il via libera anche a fare un'operazione diversa, perché Araújo non te lo darà mai Barcellona, no? In prestito con diritto, e questo lo sanno bene anche loro. Allora, per provare a sbloccare, sono pronti a metterci queste cose qua. Ma io credo che lui sia stato inizialmente abbia provato a vedere questa cosa, e poi impossibilitato nel garantire un difensore di alto livello, secondo me ha capito che non può fare che questa mossa qua, cioè di andare a titolo definitivo. Quindi ha valutato un attimo e poi ha cercato di prendere, però non è facile, perché insomma, se pensate un po', cioè, tutti cercano di tenersi quelli forti. Araújo, guarda la resistenza sta facendo il Barcellona.
Sì, gli ha proposto anche il rinnovo, sì, anche il rinnovo gli ha proposto la leggevo.
Sì, no, per cui, cioè, quando vai a pescare da questi club, perché la Juve con tutto il rispetto non è andata a pescare giocatori da club di prima fascia, però di seconda fascia, però anche il Feyenoord, loro hanno forzato la mano per provare a capire se lo accontentano il Bayern, e loro però per il momento gli hanno detto di no, e quindi chiaramente il gioco non lo comandi te, lo comandano gli altri, e non è semplicissimo. Poi è chiaro che sicuramente sarebbe stato meglio portarlo prima, non c'è dubbio, ha ragione stessa.
Poi rivengo da te, vado un attimo a fare un giro, parto un attimo dalla Lazio impegnata a Verona, che con Baroni che sfida il suo passato, Stefano, partita a rischio, tra l'altro Zaccagni stringi i denti ce la dovrebbe fare, e
partita
Tavares torna titolare, almeno così stanno dicendo.
Partita molto delicata perché il Verona gioca molto bene, non ha equilibrio, non credo che non abbia mai pareggiato, magari è la volta buona, non lo so insomma. Però mi sembra una partita molto insidiosa per la Lazio, Marco.
Molto insidiosa, certo. Molto insidiosa. Sai che la penso un po' come te, queste sono quelle partite fuori casa.
Il Verona è in casa a ritmo, ha fatto un'ottima partita anche l'ultima a Napoli, nonostante la sconfitta, una squadra che ha giocatori di gamba, bravi nell'uno contro uno. Secondo me è allenata bene da Zanetti, quindi e niente, Lazio deve stare in un periodo in cui deve saper gestire, non deve andare completamente in crisi, ha rallentato la media punti, ci sta, insomma, un calo fisiologico dopo
un pareggio ha fatto il Verona stasera.
Ah, uno
un
solo.
Pareggio,
ah, cos'è?
Un pareggio, quindi partita che può nascondere delle insidie. Sì. Massimo Bonanni.
Sì, anche secondo me è una partita difficile, visto soprattutto il momento di forma e di risultati che sta avendo la Lazio. È una partita pericolosa, che se non dovesse essere positiva per la Lazio, secondo me sarebbe veramente iniziato il primo periodo dell'anno difficilissimo da gestire.
Ma per me è già iniziato invece, questo va gestito. Guarda che ti dico, cioè questo è il momento dove devi gestire la difficoltà che secondo me è iniziata da un paio di partite. Io ci metterei anche dal 6-0 con l'Inter, è iniziato quel periodo lì, perché poi con Lecce c'è stata una reazione caratteriale, dopo c'è stato un altro inciampo, e quindi vediamo un po'. Daniele Garbo.
Ma se la Lazio fosse quella di due mesi fa non avrei dubbi, sarebbe favorita a Verona. Invece la Lazio di questi giorni, di queste settimane, non mi lascia tranquillo, quindi penso che sarà una partita complicata, anche perché manca il falconiere, insomma, voglio dire, no?
Vabbè, però a Verona non c'è il falconiere,
però. No, lo so, però nell'immaginario collettivo manca l'Aquila, no? La Lazio senza l'Aquila perde tantissimo, no?
Vabbè, e vado. Che dice, scusa, non ho capito. No, c'era Massimo, vuoi dire qualcosa?
No.
Nick, invece ti faccio una domanda di mercato sulla Lazio, perché si parla di tre giocatori.
Io sul falconiere evito, insomma.
No, ma io pure, non mi sono espresso, nemmeno io. Allora, Fazzini, Casadei, tra l'altro il Verona c'è il giocatore che interessa molto, che è Belaien, che sembra che siano, cioè sembra che ci sia stato l'accordo con i giocatori, ma non con le società, Nick.
Ma sai, Belaien è un giocatore un po' alla Fazzini, no? Quindi tutto sommato può essere veramente una soluzione, però loro vogliono 15 milioni, quindi vediamo un po' come Fazzini, secondo me potrebbe anche essere un'operazione. Tieni presente che la Lazio muove le operazioni di mercato un po' su questo ramo, no? Come lo potrebbe fare con Casadei, come lo potrebbe fare con Belaian, prestito oneroso, biennale, sì, con filo di riscatto. Dobbiamo vedere se a questi club va bene, è tutto lì.
Senti Stefano, stavo leggendo che si parla di una possibile uscita di Isaksen all'Olympiakos, che potrebbe un po' sbloccare il mercato. Lo manderesti, lo cederesti Isaksen?
Sì.
È un giocatore che ti priveresti di questo giocatore,
sì, perché,
a margine
in questo calcio offensivo di Baroni, lì poi devi fare, non dico la differenza totale, però insomma devi essere più presente, più continuo, più, avere più guizzi, no? Più strappi, che Isaksen alterna e che soprattutto non sono di grandissima qualità, insomma, no? Qualità nel senso dello strappo, non tanto della tecnica, che è un buon giocatore, però mi sembra timido, che non sia cresciuto nella personalità, e la Lazio ha bisogno di altro là. Insomma, poi non lo so chi è, Ibrahimovic, puntare su Ibrahimovic, non lo so, magari potrebbe essere una sorpresa, non lo so.
Vediamo,
il ragazzo è in costa, però c'ha colpi, questo ragazzo, Ibrahimovic. Poi non lo so come vorrà mettere, però se l'hanno preso non è che l'hanno preso per tenerlo lì, magari ci credono.
Sì, può giocare anche sotto punta lui.
Però ecco, c'hai altro, devi se va via Isaksen lo devi rimpiazzare, quindi presumo che la Lazio piazzi un colpo, lo sostituisca nel migliore modo possibile, se no altrimenti ti direi di no. Secondo me ti dico di sì, perché la Lazio poi magari prenderà
certo,
altro.
Certo. Massimo, tu sei d'accordo su Isaksen, un giocatore che può uscire?
Sì,
io non stravedo per lui, non dico nulla. Quindi.
Ho sempre detto in questi mesi che secondo me l'unico che un pochettino era fuori dal coro è sempre stato lui. Poi ha fatto qualche partita un pochettino più importante, tipo a Napoli, dove comunque ha fatto un bel gol, ha portato i tre punti, però... secondo me lì la Lazio negli 11 iniziali tra lui e c'ha una qualcosina in meno rispetto a tutti gli altri ha, però se lo dai via devi prendere qualcuno, cioè se la vuoi migliorare questa squadra dai via un titolare per prendere un giocatore che viene a fare il titolare, non che dai via Isaksen metti Jaunà a fare titolare, che era una riserva di Isaksen, e poi con Ibrahimovic magari vai a tappare il buco. Non lo so, non spero che se dovesse andare via poi ci sia la possibilità di prendere un altro giocatore.
C'è un messaggio, ci scrive: quando vuoi giocatori in regalo pagandogli tra 2 anni è normale che le trattative si arenino. Lo tito sempre più anacronistico nel calcio attuale, perché Nick, pagano tutti subito cash e non c'è nessuno che paga in 2-3 anni?
Ma insomma, quasi tutti.
Domanda, la Juve mi sembra ci abbia fatto tanto mercato così.
Quasi tutti pagano in 2-3
rispondo,
anni.
Rispondo a questa domanda venendoti in soccorso, perché la Juventus ha preso a titolo definitivo Alberto Costa dal Vitória Guimarães, un'operazione da 12 più 2,5 di bonus, pagamento dilazionato in 4-5 anni.
Ecco. Mi sembra che anche con Locatelli aveva fatto così in passato.
Marco,
no?
Ma chi è che paga subito?
No, perché poi io non devo difendere nessuno, però se dobbiamo...
Ma non è che a gennaio, sono i pagamenti, sono fatti così...
No, ma io questo per dire, io non devo difendere nessuno, però
rate,
se dobbiamo attaccare uno perché ci piace attaccarlo, lo facciamo.
Pagherà una rata delle rate.
Però siccome mi sembra
che si paga a rate.
Ma ti ripeto, questo è perché a me non mi interessa niente di nessuno, però se dobbiamo dire che pagano tutti i cash subito, diciamo, ma non è così.
Non è così.
E quindi...
Il problema della Lazio è legato all'indice di liquidità. Non è legato al fatto che non spendano 12 milioni per un giocatore, cioè è tutto lì.
Esatto.
È una forma, perché non tutti, per esempio, no? Perché poi c'è il discorso delle altre società che mettono a bilancio l'operazione.
Certo.
È evidente che se te fai un prestito di 18 mesi con l'obbligo di riscatto, fai un prestito oneroso, vai a bilancio il prestito oneroso. L'obbligo di riscatto scatta dopo un anno e mezzo, non è che lo puoi anticipare perché ti fa comodo. Quindi giustamente uno esprime le sue esigenze, l'altro esprime la sua di esigenza. Se non si trovano d'accordo, l'operazione non si fa. Ma non è che, cioè, voglio dire, c'è qualcosa di sbagliato, cioè ognuno propone per quello.
Era soltanto un'osservazione, ti ripeto, perché se noi dobbiamo fare un discorso generale è giusto farlo, perché mi sembra che il calcio italiano ha delle difficoltà, no? Perché quindi non mi sembra che, se poi invece è solo una società, allora dici, sono solo loro che operano in quella maniera e quindi vuol dire che hanno dei problemi loro.
Ma
è una cosa,
è una prassi,
diffusa, quindi
sì.
Se capito, era soltanto una
che tu paghi per un pagamento,
precisazione.
Poi sì, in tre rate, sai,
oppure non poi io pure faccio, sai,
questo sto dicendo, l'ho chiesto prima, ma
che esce subito è difficile trovarlo nelle casse in questo
ma
momento.
Anche se uno ce l'ha, ma guarda che non è tutti
certo,
lo fanno
certo. Allora invece l'ultima domanda e chiudo questo blocco, poi ci ritorno con Stefano un po' in profondità. Conte Gasperini, Massimo, è bivio scudetto?
Beh, è una partita importante, è una partita che credo che Conte l'abbia preparata e scaricata alla grande, visto che all'andata hanno preso 3 schiaffoni. E quindi secondo me ad oggi il Napoli è più squadra, è più forte dell'Atalanta, ha un momento di mentale sicuramente più importante, e per me questa partita per l'Atalanta è l'ultima spiaggia per provare a rimanere attaccati al treno scudetto.
Niccolò Ceccarini.
Confronto Gasperini-Conte dal punto di vista delle ambizioni, io credo che ci sia un'Atalanta che chiaramente, se dovesse vincere lo scudetto, compie un'impresa, un miracolo, perché non è nelle sue corde vincere lo scudetto. Il Napoli mi sembra l'abbia vinto 2 anni fa lo scudetto, quindi non è che sia una squadra che non sia ormai pronta per farlo, anche perché se guardiamo l'ossatura della squadra è vero che è cambiata rispetto all'anno scorso, però insomma ci sono dei giocatori che comunque sono talmente forti, per cui io non credo sia un bivio, cioè non credo sia un bivio per me, ancora è presto.
Ancora è presto, tu dici.
Chi perde secondo me non è ancora bivio.
Garbo.
Ma se vince il Napoli secondo me taglia fuori l'Atalanta da giro scudetto, perché dà una bella botta a quel punto. Poi adesso ricominciano le coppe la settimana prossima, quindi Napoli beneficerà di questa situazione nei confronti delle sue concorrenti che lottano per lo scudetto. Quindi se vince il Napoli secondo me è un bel colpo, se vince l'Atalanta si rimescola tutto, un pareggio lascia le cose come stanno sostanzialmente.
Stefano, a chiudere con te, poi
secondo
non devo
me
così,
ragione
torniamo...
no, non ritengo bivio scudetto, sia in un caso sia in caso di sconfitta o di vittoria nel Napoli e dell'Atalanta, cioè, quindi è lunga ancora. Certo, il Napoli ha questo vantaggio, ne parlavamo nei giorni scorsi, di avere un impegno a settimana, 18 partite e basta,
sì, sì.
E Atalanta e Inter non ce l'hanno, quindi questo è
se la vince l'Atalanta è bellissimo, però ti devo dire la verità, è ancora più ammucchiata.
No, ma dai, voglio dire, siamo curiosi di capire il Napoli come le prossime 5 partite diranno qualcosa. Se scollina e allora è difficile, perché ho visto le ultime 6 del calendario, il Napoli sul velluto, mentre le altre no. Quindi bisogna stare attenti, bisogna perché stare, se prende il vantaggio Conte più 4, però è lunga ancora. Quindi secondo me prima della sfida, che sarà il 2 marzo al Maradona tra Napoli e Inter, vedremo insomma come arriverà il Napoli. L'Inter, ma l'Atalanta no, secondo me non è fuori
assolutamente, no. Nick, proprio al volo, un altro nome di mercato nel salutarci che ci puoi dare prima di chiudere questo blocco in questo momento?
Ma, diciamo di trattative calde,
sì.
Sinceramente io credo che il Napoli stia provando a prendere a tutti i costi un esterno, e ti dico di più, se prendono l'esterno giusto, secondo me si rimette in discussione Raspadori.
Ah, quindi potrebbe esserci l'uscita di Raspadori, sì, se prende
a fronte, voglio dire, del sostituto vero di Kvaratskhelia, cioè che trovino il giocatore che veramente pensano
che può essere Garnacho.
Potrebbe essere, però io ho saputo e mi è stato detto che non reinvestiranno tutti i soldi di Kvaratskhelia.
Ah,
per me arriva a 50, quindi massimo arrivano a 50 e gli altri se li tengono. Vediamo. Però secondo me stiamo attenti a questo, perché poi l'eventuale inserimento di un nuovo esterno, a mio avviso, potrebbe riaprire la porta a quello che abbiamo detto, cioè all'arrivo eventualmente.
Ma chi potrebbe essere questo esterno, Nicola? Scusami.
Ma i nomi, allora, Zegrova, Garnacho, Galeno. I nomi per ora sono questi, però secondo me sono tutti complicati. Ecco, certo. Vediamo se vanno a prenderlo.
A meno che non vanno su Ndoye.
Ndoye, guarda, ti ho parlato ieri col Bologna, mi hanno detto non lo diamo. E secondo me quando dicono così non lo diamo, vuol dire lo diamo solo a 40.
Ecco.
Da 40 non lo prendo.
Ecco. 40, se tu hai detto 50 vogliono spendere, 40 potrebbe... Vabbè, saremo un po' a vedere, saremo un po' a vedere.
Però ragazzi, cioè ora nessuno ha ovviamente l'anello al naso, quindi
è chiaro che il Napoli non
spenderà mai una cifra del genere per un giocatore che magari piace, ma che non reputano magari che sia quello giusto, perché loro vogliono fare un investimento anche per il futuro.
Certo.
Io non credo sia quello l'investimento.
Va bene, Nick, grazie, buon lavoro a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie a Nicola Ceccarini. Massimo, buon lavoro anche a te, ci vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì. Un abbraccio.
Ciao ragazzi, buon fine settimana, grazie a tutti.
Grazie. Ciao, Dani, rimani con noi perché torniamo tra poco, ci concentriamo sulla partita di questa sera, la Roma che affronta il Genoa con Dybala che vuole la Champions, a tra poco.